Perché io sentivo che quei 3 minuti avevano un valore. Valore inestimabile. Infatti, poi quando sono finiti, ho detto: ma se adesso mi sparassero? Boh.
Benvenuto a un episodio speciale del Bazar Atomico. Oggi un reportage del nostro Eclipse Hunter Mario Piccaluga, che ci racconterà della sua avventura appena conclusasi negli Stati Uniti, proprio a caccia dell'eclissi totale di sole appena verificatasi in quella parte di pianeta. Prima di iniziare l'episodio vorrei rivolgerti un breve ma essenziale appello. Il Bazar Atomico è un podcast che persegue un'utopia, quella di creare contenuti di alta qualità tecnica e speriamo anche contenutistica, grazie a conversazioni con persone ispiranti a prescindere dalla loro fama, e oggi ne abbiamo un esempio palese. Per questo il tuo supporto è fondamentale, ti chiediamo quindi di cliccare segui ovunque ci segui. Ti ricordo anche che questo podcast è prodotto dalla mia azienda di corsi online dedicati agli investimenti e al trading, moneysurfers.com, e che qui in studio, come al solito, beviamo sempre e solo caffè Carnera. Adesso però rilassati e goditi l'episodio speciale del Bazar.
Il Bazar Atomico.
Allora? Sono tornato, vi sono mancato.
Molto. A me no, però molti degli ascoltatori sì, infatti, sì devo dire sì. Che leggendo i commenti sì, e anche i messaggi privati che ci mandano su Instagram, dov'è Mario, dov'è Mario? Mario è a fare l'Eclipse Hunter.
Sì, la gente pensava che fossi stato licenziato, sostituito. Così. No, sono io che avevo bisogno di scappare. Perché l'eclissi è la cosa più bella che c'è sulla faccia della Terra, ragazzi. Non ci sono altri... Cioè, come ve la devo raccontare? Cioè,
no, spieghiamo. Allora, tu un giorno hai deciso di provare una volta a vedere un'eclissi. Anno è stato? Eclissi vera, cioè di quelle totali di sole.
Una cosa vi devo spiegare.
Una sola cosa ti devo dire.
Un'eclissi totale al 100% non c'entra niente con un'eclissi parziale al 99,5%. In tutti i campi della vita umana ci sono i diminishing returns, no? Qui no, qui non ci sono i diminishing returns. Qui la differenza che c'è tra 99 e 100% è letteralmente la differenza che c'è tra il giorno e la notte. Quindi io, vabbè, ero appassionato di astrofisica già da quando ero piccolo, cioè avevo l'enciclopedia e c'era una lista delle eclissi solari che si sarebbero verificate fino alla fine del 2100. E quella più vicina fisicamente era nel 99, io avrei dovuto aspettare 8 anni. Però io ho detto, questa me la vado a vedere, perché è l'unica che non richiedeva che andassi in un altro continente, dovevo solo andare in Francia. E quindi io 8 anni prima ho programmato quel viaggio e poi nel 99 ci sono andato. È stato il mio primo Interrail con i due amici fedelissimi, siamo andati a vedere l'eclissi nel nord della Francia, un po' sopra Parigi, perché Parigi era al 99%, quindi non te la vedi a Parigi, vai su, un po' più su e te la vedi da lì. Non riuscirò a descrivere che effetto fa un'eclissi, perché non si può, è una cosa che... cioè il cielo non fa mai quella roba là. Noi viviamo, io ho 46 anni, non so, uno fa il conto, sono migliaia, 15.000, 20.000 giornate, il cielo non fa mai quella roba lì. Poi un giorno la fa. È una cosa drammaticissima, cioè non è come un'eclissi di luna, no. Cioè, fa notte, quasi notte, vedi la corona del sole, capisci delle cose del sole che normalmente non puoi vedere. La gente intorno a te impazzisce e si è tutti, quelle milioni di persone che incontri per strada, che stanno cercando anche loro di andare a vedere l'eclissi, siete tutti lì per lo stesso motivo. E senti questa connessione, senti che nessuno è distratto. Siamo tutti completamente stupefatti da quello che stiamo vedendo. Una cosa che dura 3 minuti e che poi finisce, è che se tu non vai in cerca, non viaggi di nuovo per andare a vedere la prossima... tu non vedrai più per 400 anni statisticamente. Quindi è una cosa potentissima che, ripeto, posso solo dirvi di andarvi a vedere la prossima, ma farò veramente fatica a spiegare che sensazioni uno può provare di fronte a uno spettacolo del genere. Con tutto il fatto che io sono la persona più razionale e meno religiosa del mondo. Secondo me non c'è bisogno di credere in nulla se non credere che quella roba è bella. Quella roba è bella che tu sei piccolissimo, sei insignificante e stai vedendo un evento rarissimo che è anche il frutto di una coincidenza cosmica mica male, perché Sole e Luna sono, il Sole è 400 volte di diametro la Luna, però è 400 volte più lontano e quindi hanno lo stesso diametro apparente nel cielo. E quindi tu vedi questa roba super soddisfacente della Luna che piano piano ta 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 ta, ta boom. Cioè, sembra che si sono messi d'accordo, lo so tu adesso dove andrei a parare, però però tra qualche milione di anni non sarà più così, perché la Luna si sarà allontanata per colpa delle maree e quindi non riuscirà più a coprire il Sole abbastanza, quindi siamo fortunatissimi.
Quindi ne hai vista una e ti è venuta voglia di vederne
di
altre.
Di vederne altre, certo. Poi per vedere la seconda sono dovuto andare in Indonesia nel 2016 e... Questi sono eventi brevissimi in cui tu non fai neanche in tempo a capire che cosa hai visto ed è finita. Quindi è chiaro che poi vuoi vederne altre, perché non ci hai ancora capito un cazzo di quello che hai visto. Nonostante, cioè, poi non è che ci sia chissà che cosa da capire, è solo quel rendersi conto di oddio, questa cosa è di una rarità e io la posso vedere, eccola, eccola, oddio che bella che è finita.
È un po' come quelli che vanno a fare chilometri e chilometri di strada per andare a vedere i 100 metri alle Olimpiadi, no? Che durano 9 secondi addirittura quelli,
esatto.
8, 9.
L'unica secondi. Metafora che mi veniva in mente era la finale della Coppa del Mondo. È un qualcosa che mette insieme tante persone, si va tutti nello stesso posto. Certo, quella è una cosa arbitraria creata dall'uomo, è una narrazione umana, questo invece è un fenomeno celeste che così ce l'abbiamo
e c'è un movimento di Eclipse Hunters proprio, cioè come funziona?
Sì, beh, non so quanti ce ne siano effettivamente, però io sono la testimonianza che se vedi una cosa così, cioè non è che ti basta, dici cazzo, voglio vedere anche la prossima.
E quando sei andato in Indonesia mi hai raccontato che, poi parliamo di quella appena caduta negli, sì, Stati Uniti, che addirittura sei finito in un'isola dove non avevo mai visto un occidentale.
Poi, cioè, la cosa bella è che ognuno di questi viaggi ha un significato pazzesco per tutte le cose che sono successe al contorno. Io appunto andai a vedere queste eclissi nel 2016 in un'isola dove non vanno gli occidentali. E io sono stato trattato, cioè è stato uno dei viaggi più emozionanti, non solo per l'eclissi, ma proprio per l'impatto che ho avuto con la cultura. Mi trattavano come un George Clooney, come un Brad Pitt, io uscivo per strada perché così le ragazze si facevano i selfie con me. Le mamme incinte mi facevano toccare il pancione, me lo chiedevano loro. Quello è stato il viaggio più romantico che io ricordi per tanti motivi.
Come si chiamava l'isola?
Si chiamava Bilitung. È un posto dove c'è turismo locale, turismo di cinesi, però i bianchi non ci vanno e me ne sono accorto. E lì avevo incontrato altri Eclipse Hunters, anche italiani. Il fatto è che noi in Italia non abbiamo un'eclissi totale dal 61, quindi quasi tutti quelli che mi stanno ascoltando in questo momento faranno fatica a capire che cazzo c'è di speciale in un'eclissi. Se noi fossimo un po' più estesi come territorio, un po' più fortunati, degli Stati Uniti ne hanno avuta una nel 2017, adesso una nel 2024, che tra l'altro è passata per tante città popolose, quindi tante persone hanno potuto vedere eclissi di sole, e secondo me tante persone spargeranno un po' il verbo, diranno cazzo guarda che come un'eclissi di sole, cioè dicono tutti la stessa cosa, dicono è la cosa più bella che abbiamo mai visto.
Una breve pausa per ringraziare chi rende possibile questo podcast, ovvero moneysurfers.com, il sito dove dal 2010 insegno alle persone come avere maggiori performance finanziarie attraverso una migliore disciplina nel risparmio, negli investimenti e nel trading. Sono migliaia infatti i corsisti che grazie alle nostre strategie hanno ottenuto un'entrata mensile aggiuntiva e una vita più libera e coerente rispetto alla propria vocazione professionale. Se vuoi iniziare anche tu questo viaggio, vai all'indirizzo moneysurfers.com/bazar, ovvero una pagina web che abbiamo dedicato agli ascoltatori del Bazar Atomico, dove potrai acquistare il Money Wellness Kit con uno sconto del 40%. Si tratta di un programma che include un manuale cartaceo con copertina rigida che ti arriverà a casa in sole 48 ore, un videocorso ovviamente e tutti i fogli di calcolo che ti serviranno per verificare e migliorare il tuo benessere economico indipendentemente indipendentemente dal livello da cui parti. Con Money Wellness Kit apprenderai come crearti un sistema di fonti di guadagno aggiuntive a quelle del tuo attuale lavoro. Scoprirai come disattivare tutte le credenze limitanti che hai sul denaro e che bloccano di fatto il tuo benessere economico. E infine imparerai un metodo passo a passo per risparmiare senza fatica e crearti i primi capitali da investire. Vai adesso quindi su moneysurfers.com/bazar e acquista Money Wellness Kit a 57 euro invece che 97 euro solo per gli ascoltatori del Bazar. Ci vediamo dall'altra parte. Questo evento che cosa produce in te mentre lo vedi? Smarrimento, esaltazione?
Io ho provato a esaminarlo dal punto di vista razionale. Allora, io pianto. Poi dico, ma perché uno piange davanti a una cosa del genere? Secondo me c'è una questione di megalofobia. Noi abbiamo giustamente il rispetto per tutto ciò che è molto grande. Può essere anche un capodoglio. Fosse anche a forma di cazzo, la luna nel cielo, a noi ci incuterebbe uno, dice, oddio, guarda che bella che è. Mm-hmm. Anche se l'eclissi fosse a forma di cazzo. Perché è una roba grossa. Mm-hmm. E tu vieni investito dall'ombra della luna, che è una cosa che la fanno vedere dal sito della NASA, vedi questo buco nero sul Nord America. Dici, cazzo, quella roba mi sta venendo addosso. Cioè, noi siamo troppo piccoli per non rimanere traumatizzati da questa cosa qua. Poi, noi sappiamo che cos'è. Tu mettiti nei panni di un contadino che non c'è bisogno di andare al Medioevo. Mia nonna, che cosa volevi che sapesse dell'eclissi di sole? Fa notte, viene un freddo cane nel giro di pochi minuti. Madonna santa, ma che cosa deve essere stato?
Cambia poi, anche poi, la temperatura?
Eh sì, perché nel tempo che l'eclissi parziale, quella dura più di un'ora, il disco solare viene decimato. E dici, cazzo che freddo che è venuto giù, perché poi stavo al confine col Canada, quindi le altre eclissi le ho viste in momenti caldi, questa qua no. Quindi viene freddo, tu dici, cazzo, pensa a un contadino che non sapeva che ci sarebbe stata sta cosa, che vede di colpo il cielo che gli sparisce, cioè diventa notte. Cioè lui pensa che quello, giustamente pensa che quello è un demone, uno spirito negativo che gli sta togliendo la vita, perché una volta che hai coperto il sole sei morto, c'è poco da fare. E quindi pensi a tutte queste cose, poi appunto sei circondato da tantissime persone che stanno lì esattamente per il tuo stesso motivo. È tutto un insieme di cose che ti travolge, tutto un insieme. E poi banalmente è una cosa bella, è una cosa,
sì.
È come se fosse un tramonto di quelli belli di Bali, però se succede ogni 400 anni un tramonto, sì, come quello.
E secondo te le immagini che vediamo su internet possono minimamente farci capire che cos'è vederla dal vivo, o c'è proprio un gap?
No, proprio non c'è speranza da quel punto di vista. Io non ho neanche avuto la velleità di fare foto. Che senso ha che io faccia delle foto? Intanto le foto le hanno fatte migliaia di altre persone che le sanno fare meglio di me. Io fotografo le donne, non le eclissi. Se la fotografi poi non la vivi. Ho fatto un video dell'ambiente per registrare le reazioni delle persone intorno a me, per registrare un po' la memoria di quello che è successo, ma all'inizio. Poi, come spiegava Giovanni, dopo un minuto di eclissi io l'ho spento il video e mi sono messo a guardarla. E lì vieni veramente travolto, perché finché sei lì con l'aggeggino in mano, sì, sei emozionato, ma non sei tutto aperto a quella roba là. Io ho spento il telefono, mi sono messo così, 3 minuti e mezzo durava, e io mi sono messo a piangere. Cioè, come è giusto che sia, se non piangi davanti a una cosa così, per quanto tu possa essere ateo, cioè non c'è bisogno di credere a nulla, devi solo credere nella bellezza del cosmo. Verrai travolto.
Ma eri l'unico che ha reagito così, oppure sai come sono gli americani? Oh yeah, amazing, yeah, it's beautiful. Perché io ho visto un contributo di un telegiornale americano. Oh yeah, it's coming, yeah, woo. C'è anche quell'aspetto.
Sì, c'è anche quello. Chiaro, non posso entrare nella testa delle persone. Però, insomma, generalmente se leggi i commenti risuonano sempre con quello che hai provato tu. Se uno si è messo lì a guardarla veramente, perché le sensazioni, cioè le riflessioni che ho fatto io non può che non farle chiunque altro. Cioè, dici, cazzo, ma questa cosa è così insolita, è così diversa da tutto quello che succede di solito. Ed è proprio, cioè tu vedi questo nero di questo disco che non lo vedi mai, e vedi intorno questo plasma bianco. Noi non capiamo mai che il sole è bianco, il sole noi pensiamo sia giallo, il sole è bianco, ma di un bianco che Dash gli fa una pippa. E lo vedi solo in quel momento, perché quando si vede solo la corona, tu lo puoi guardare con gli occhi a occhio nudo, e vedi questo sembra proprio un'aura di un angelo. Cioè, purtroppo il vocabolario non c'ha altri termini per descriverlo, quindi devo usare questo tipo di metafore. Sì. Hai visto veramente l'aureola di un angelo. Poi magari riesci a vedere anche una protuberanza solare, se ne vedeva una di colore rosso in basso, e dici, cazzo, quella era grossa come la Terra. E io vedo questo puntino rosso là sotto in basso.
E quindi tu sai già quando ci saranno anche le prossime, no?
Sì, noi abbiamo i calcoli fatti per i prossimi secoli. Contro il mio interesse vi posso dire che la prossima io sono già prenotato. Cioè,
perché contro il tuo interesse?
Perché le eclissi sono già una folla indicibile. Okay. Cioè, la folla che attira un'eclissi, appunto, giusto una finale della Coppa del Mondo, però la finale della Coppa del Mondo è in una città, non è una fascia geografica. Questa è la prossima eclissi.
Siamo collegati?
Sì,
no,
sì.
No, non ti vedo, Pucca.
Ah, non mi vedi?
Non vedo il tuo computer.
Ah, e come mai?
Adesso lo colleghiamo.
Perché con l'adattatore non va. Allora.
Vai, tranquillo. Ah, perché quel nuovo computer che hai comprato mentre andavi a vedere... Di la verità che in realtà volevi comprare il computer della Apple a poco prezzo e sei andato negli Stati Uniti e mo ci rompi il cazzo con le
Sei andato là per risparmiare, perché negli Stati Uniti costano meno.
Così ho ammortizzato il viaggio. Si vede adesso?
Sì.
Bene. Quella è la prossima eclissi. Passerà per la Groenlandia, Islanda e nord della Spagna il 12 agosto 2026. Sarà la sera, perché io, tipo, andrà per Gijón, che è una città nel nord della Spagna, dove tra l'altro è nata Natalia Estrada, giusto così.
Vedi che non è tutto tu,
non è un caso.
Alle 8:27 di sera ci sarà l'eclissi totale, sarà molto bassa sull'orizzonte, quindi io ho già trovato una scogliera dove andare, che io so che sto in alto e non ci sono cose davanti. Se non ci sono le nuvole, un'eclissi al tramonto potrebbe essere una cosa che va oltre.
Ma scusa, ma
al tramonto, ragazzi, è una cosa pornografia.
Ma io direi che pensavo fosse il contrario, perché dici, beh, già è quasi buio e quindi diventa un po' più buio, invece
no. Perché la puoi guardare, perché anche la fase parziale te la guardi a occhio, cioè non si dovrebbe fare, però è vero che quando il sole è basso noi a volte lo guardiamo, perché se è tanto basso la radiazione viene ammorbidita molto, tu sei lì che lo guardi, dici, cazzo che bello il sole quando lo puoi guardare.
Ma scusa una cosa, ma in Sardegna, cioè, non ci arriva per...
Perché è sera. Cioè, quel troncamento, perché quello è, vuol dire che il sole è andato
che
sotto
l'orizzonte. Sardi, cioè, per un pelino.
Ma tu mi hai detto che era Gibilterra, ma non è Gibilterra.
Quelle, nel 2027 ce n'è un'altra, che passa invece per il sud della Spagna, ma proprio non so se arriva in Spagna, tocca Gibilterra, la Tunisia... E poi va in Egitto, Yemen, posti così, e passa nel canale di Sicilia.
Beh, però scusa, ma vattene in Islanda, che figata che deve essere.
E se scendono con... le nuole?
Ecco, perché spieghiamo. Allora, un vero eclipse hunter deve farsi parecchi sbattimenti. Tu quando sei partito da qua, mi ricordo che prima che partissi ci dicevi, ragazzi, mi sapete dire delle app che mi fanno vedere esattamente le perturbazioni? Perché se uno va negli Stati Uniti apposta per quello e poi c'è la nuvola sopra...
Un conto se stai là e dici, vabbè, se mi passa sopra me la vedo, se è nuvoloso che sfiga. Ma io che ci sono andato dall'Italia... Sono pronto a corrompere i demoni per avere il bel tempo. E quindi io ho dovuto fare un'impresa di una fatica che ho mai provato in vita
tipo?
Mia.
Raccontaci.
Allora, vi faccio vedere il percorso che faceva. Quindi passava dal Messico per tutto il sud degli Stati Uniti, Texas, Missouri, Kentucky, Ohio, Cleveland, Indianapolis, Cascate del Niagara, Stato di New York, Vermont. E uno dice, dove vado a vederla?
Mm.
E ho detto, vabbè, allora intanto ho trovato l'aereo Milano-New York, 400 euro. Ho detto, vabbè, senti, mi vado a New York. E poi da New York... La cosa figa è che in caso di tempo incerto io avevo ovviamente una fascia molto ampia da cui poter scegliere in base alle previsioni dell'ultima ora. E quindi io sono rimasto a New York fino alla mattina dell'eclissi. L'eclissi era alle 3:27 nel posto dove sono andato, poi ovviamente varia di qualche minuto secondo di dove uno
27,
è.
Quindi
pomeriggio
15,
e io ho deciso la mattina alle 3, alle 4 di partire per il nord del Maine, quindi non il Maine, sono andato nel Vermont, quindi sono andato qua
vicino a Burlington dove fanno le calze.
Sono andato in Canada praticamente.
Pazzesco.
C'era il Canada, sputavo ed era in Canada. E questo mi è costato 9 ore e mezza di viaggio, perché dovevano essere 6, ma con il traffico mostruoso dell'eclissi sono diventate 9 ore e mezza, e questo per andare sul sicuro e andare nell'unica zona degli Stati Uniti dove avevano detto lì c'è il sole, guardate, lì c'è il sole. Poi sono contento che anche in tanti altri posti, anche se c'erano le nuvole, un po' si è aperto, e per dire a Cleveland hanno potuto vedere eclissi, a Indianapolis l'hanno potuto vedere.
Senti, questo colore che cambia dal giallo arancione al blu, che cos'è?
Non credo che... no, solo così.
Beh, forse giorno notte, no?
No, perché sì, ci sono un po' di fusi orari.
L'orario in cui cade, che dove blu magari era già notte.
No, erano le 3 di pomeriggio.
Ah, okay.
No, ci sono un paio di fusi orari, quindi...
Ok, quindi tu sei partito dall'Italia verso New York, hai trovato un Airbnb dove?
Airbnb, ovviamente nel New Jersey, un po' perché costava di meno, un po' perché logisticamente mi ha permesso di salvare più di un'ora di tempo per poi dover partire. Sono partito alle 4 di mattina e sono arrivato mezz'ora prima dell'inizio dell'eclissi. Cioè,
la cosa interessante è che tu dovevi vederlo con una modella che dovevi fotografare, ok? Fotografato.
Meno male che mi ha abbandonato.
Che ha avuto, a secondo quello che dice lei...
Sì. Gli è andata una cosa nell'occhio.
Nell'occhio,
Però l'ha studiata bene, perché come scusa, siccome è nell'occhio, io devo guardare l'eclisse, non solo non posso vederla bene, ma mi può anche far male.
Sì, cioè, quindi solo le modelle di nudo riescono a inventarsi delle cazzate del genere. Meno male che mi ha paccato, perché io la dovevo andare a prendere e poi avrebbe dormito da me.
Sì.
E io le ho detto, partiremo alle 5:30 di mattina. Mo io ho una modella di nudo, non è che alle 3:30 di mattina le dico, senti, andiamo, che non c'ho voglia di starmene qui a letto, non fare niente. Sarei arrivato tardi con questa modella fino, sarei stato in quella macchina guidando in mezzo al traffico, facendo i calcoli, e a un certo punto avrei capito, non ce la facciamo.
Minchia.
Io sono venuto in America per stare in macchina con te e arrivare tardi. Io adesso...
Non so se eri qua, forse.
No, sarei finito in galera, allora, niente, si scherza, ma non oso immaginare che cosa...
Perché comunque non avevi previsto così tanto traffico per
ovviamente
arrivare.
Ovviamente mi ha detto, ci sarà traffico, ma vai a pensare che ci sono 5 ore in più di traffico. Cioè, fino a un certo punto la puoi programmare, ma...
E come hai scelto proprio il posto esatto dove vederla?
Perché cioè non è che ci siano tutte queste strade lì. Qui, cioè non è come da noi che dici, vabbè, se lì non c'è, prendo quella stradina e vado là. No, cioè lì o c'è la strada che va a Newport, o c'è la strada che va a Jackman, o c'è la strada che va a Syracuse. Quindi dici, se arrivo in un posto, poi non è che dice, vabbè dai, mi sposto più là. No. Devi tornare indietro, quindi guardato le previsioni ho detto vabbè, lì è quello che mi dà sicuramente bel tempo, vado là, ci può da fare. Sono 6 ore e mezza, potrei andare a Jackman che sono 9 ore e dice che arriva che il bel tempo dura ancora di più, però sti cazzi, cioè non posso guidare tutto il giorno. E meno male che insomma me la sono calcolata bene, per fortuna.
Hai noleggiato una macchina, mi hai detto una...
Ho noleggiato inizialmente una Toyota. Allora, in America c'è Turo, che è un'app che è l'Airbnb delle macchine.
Ah, cioè
tu c'hai la Jeep, no, la Land Rover non ce l'hai più. Tu la puoi mettere su Turo e la puoi affittare a chi gli serve.
Da noi non c'è.
Da noi non c'è Turo. E quindi costa anche di meno dei noleggi normali. E tu c'hai una scelta infinita di macchine, perché non c'hai le solite auto degli autonoleggi, che sono sempre le solite.
Sì.
Io ho inizialmente noleggiato una Toyota, poi mi ha abbandonato pure quello dell'autonoleggio, mi fa, guarda, ho bucato e non faccio tempo a riparartela. E quindi mi è arrivata la notifica, your trip's been cancelled.
Wow!
Detto, no, cazzo! E mo ne trovo un'altra? Ecco altre auto per te.
Ah.
Ford Mustang, $50 al giorno, presa.
Ah, cazzo, questo non lo sapevo.
Un auto di un tamarro, fa tutto rumore. Sì. Poi una Fiat Punto va più veloce. Però il rumore che fa la Mustang quando l'accendi...
Sì, poi è molto Stati Uniti, dai, la Mustang.
Sì, no, queste cose grosse, appunto, tutto rumore e poca sostanza. Però è un'icona, dai, è stato bello guidare un'icona. Era anche decappottabile. Non l'ho decappottata perché le temperature non lo consentivano.
Ah, era freschino?
Soprattutto dove sono andato io, allora c'era il sole, quindi al sole si stava bene, però fare 9 ore di autostrada con la decappottata...
E poi non stavi benissimo di salute. Esatto. Madonna, te la sei proprio guadagnata, Seclis.
Sì, allora, mi sono venute in mente delle parole che tu scambiavi con uno degli ospiti che abbiamo avuto tempo fa, in cui raccontavi di questo monaco che uno aveva incontrato nel deserto, che correva... E uno dice, ma questo dove trova l'energia per fare una cosa così? E ti rendi conto che noi umani ce l'abbiamo con l'energia. Se tu sei motivato veramente a fare una cosa, tu ti alzi alle 3:30 di mattina, con la febbre, guidi 9 ore e mezza, mi sono fermato per bere un caffè e dovevo andare anche a fare la cacca. 10 minuti mi sono fermato. Guidato 9 ore e mezza, a stomaco vuoto. Sono arrivato, ho mangiato 3 uova sode. Finita l'eclissi sono ripartito e ho guidato altre 6 ore.
Perché per non tornare... sei rimasto lì?
Perché non c'era un tombino dove dormire, tu mi hai mandato quel link. Tutti gli Airbnb tutta la fascia dell'eclissi erano tutti esauriti. Ma normale, era così anche le altre volte. Sì. Nel 99, le prime eclissi, noi andammo a Reims.
Sì, certo, dove si fa lo champagne, io conosco.
E non c'era nemmeno un albergo. Abbiamo detto, vabbè, prendiamo un treno e andiamo in un paesino a random. Siamo andati in questo paesino a random, sul percorso dell'eclissi, c'era organizzata come se fosse la Croce Rossa, che accoglieva tutte le persone che arrivavano e le mandavano nei giardini della gente. Noi abbiamo dormito in una tenda di una famiglia, bello, in un giardino.
Bello.
Che c'era, perché sennò non, l'eclissi non... Cioè, la quantità di gente che va è... talmente sovradimensionata rispetto alla capacità di accoglienza dei posti. Poi figure nel Vermont, là non ci va mai nessuno. È l'unica zona degli Stati Uniti che non ha le autostrade a 27 corsie. Non penso ci siano mai state così tante persone nel Vermont. È un evento totalmente eccezionale.
Ma qual è la capitale? Cioè,
ma che
cosa
cazzo
c'è in Vermont?
Ma io che cazzo ne
so? Non l'ho mai sentito io. Cioè, chi ha mai parlato del Vermont?
No, i Vermoni. Non lo
comunque
so.
Comunque non hai mandato nell'ospite precedente quel video della capra che è il migliore animale? No. Cioè il Vermont, quindi non c'è neanche un verme, ma
no.
E quindi come hai fatto? Cioè, ma non potevi dormire in macchina? No, perché comunque
no, non è una macchina, non si reclinano neanche, cioè i sedili si reclinano così, quindi
pazzesco.
No, ero di una stanchezza, io avevo bisogno di veramente di un letto. Ho detto vabbè, sono stato in total denial proprio finché l'eclissi non è finita. Io non sapevo dove avrei dormito. Poi è finita, ho capito che... cioè non aveva senso prenotare nulla prima. E poi ho detto, vabbè, vediamo su Booking. Ho detto, ah, ok, c'è un albergo a 300 km. Che saranno mai 300 km? In 3 ore ci arrivo, col cazzo. Perché al ritorno è stato peggio dell'andata. E quindi altre 6 ore di guida...
Per il traffico, dici?
Per il traffico. E sono andato a finire... a Brattleboro. Brattleboro. Un posto dai, sembra...
Vediamo Brattleboro.
Brattleboro, cerca Brattleboro. Allora, no, lo cerco io.
Allora, questo adesso vediamo Brattleboro, perché il tema è questo, che queste cose ti fanno scoprire posti dove non saresti mai andato se non era per questo evento. Che ricordi hai di questa America profonda?
Allora...
Perché tu sei stato tipo negli Stati Uniti qualche anno fa, e ricordiamolo a tutti, perché tutto il mondo non lo sa, che tu sei andato in California perché dovevi fare un viaggio
nel 2017
e dopo qualche giorno sei
me
tornato.
Me ne sono scappato.
Che di solito lo fanno le persone che vanno in... Ah, è quella che è caduta prima.
Sì.
E di solito sono le persone che vanno in India che fanno così, che dicono, ah, oh, l'India, che figata, andiamo a fare yoga. Poi atterrano a Nuova Delhi e dicono, cucazzo, me ne torno a Rimini. E invece tu l'hai fatto con San Francisco. Cioè tu sei andato a San Francisco e hai detto, no beh raga, io me ne torno a casa.
Io mi rendo conto di essere molto più umano di quanto la gente creda e di essere molto più dipendente dagli umani, dai contatti umani, di quanto uno possa immaginare, perché è tutto un non luogo là, è tutto... Non l'hanno costruito in scala, cioè perché l'hai fatto tutto così grande? Non ha senso, non ha proprio senso. Perché mi devi far fare tutta questa strada per andare poi dove? Arrivi in una città e dici, vabbè, ma questa non è una città, questi sono degli edifici messi insieme. Pure sta foto qua di Brattleboro, ma magari vi avessi visto qui, non l'ho visto sta roba. Poi vedi, spiegavo anche a Giovanni, se tu vai in autostrada in America, tu non capisci cosa c'è. Vabbè, è vero che è così anche in Italia, se vai in autostrada...
Beh, insomma, sono appena fatto la Milano-Roma, quando passi dal Chianti, lo vedi il Chianti.
A parte in pianura, in sì, Italia ovunque sì. C'hai mille cose da guardare,
no,
attorno,
sì, no, vero,
paesaggio, città, borghi.
Tu sei in autostrada in America, a parte che c'era un traffico fuori di testa, quindi è chiaro che non hai mai modo di... Sei sempre lì concentrato, hai paura che ti vada a schiantare contro quello davanti, poi ero stanchissimo, io riuscivo a pensare solo ad andare a letto. Quindi non sono una persona ideale a cui chiedere, cioè, un'opinione su questo, cioè per me è stata un'esperienza devastante dal punto di vista fisico e mentale, che però mi ha regalato la visione dell'eclissi per la quale io sarei pronto a fare queste altre.
Lo rifaresti questa cosa?
Ma certo che lo rifarei, certo. Quasi mi dispiace che la prossima ci possa andare quasi a piedi, è troppo vicina, anche se il 12 di agosto non so immaginare... Chissà che bordello che ci sarà. Cioè, guardate, faccio rivedere.
Ecco, ma chi sono le persone che vanno a fare queste cose? Cioè, che sono fricchettoni, new age?
No.
Anche perché le persone che seguono certi, pensieri un po' più spirituali pensano che l'eclissi sia un'immagine funesta, no? Cioè che simbolicamente questo sole nero rappresenti proprio delle energie negative.
Se sei un contadino di 200 anni fa lo capisco che pensi sta cosa, però prenditi un libro, i libri dello spazio, quelli che legge anche tuo figlio, cioè... Perché cioè, devi rimanere ancorato a queste narrative? È interessante pensare che cosa pensavano i popoli del passato su queste cose, però superiamole. Okay, cioè.
Però quando tu poco fa mi hai raccontato in privato la tua esperienza con l'eclissi, mi spiace dirlo, ma mi hai confessato che dopo la visione dell'eclissi sei stato un'ora a fissare il vuoto, e non può essere quello proprio l'influsso del demone che ti è entrato,
no,
e ti ha,
no,
stregato.
La stanchezza, era la consapevolezza che la fatica che ho fatto si è esaurita in una cosa che dura 3 minuti, avevo bisogno di quel momento di quiete, perché poi io sono arrivato lì, sono entrato in un parcheggio dove c'erano altre persone, quindi c'è l'aspetto comunitario del
però
vivere
questa cosa. Però è interessante che non
insieme.
Ti sei addormentato, eri come posseduto.
No, che cosa dormi? Cioè, dopo una cosa del genere, poi ero già preoccupato all'idea che io dovessi tornare a trovare un posto dove dormire, quindi dormire, no, io non mi metto... Già non mi addormento normalmente una sera normale, figuriamoci dopo un'eclissi, quindi... No, mi dicevi che persone vanno?
Cioè.
Persone che hanno avuto la fortuna di vedere un'eclissi e che poi... Cioè, quella cattura tutti, cioè è una cosa completamente trasversale. C'era la mamma con il bambino, c'era la coppia, c'erano le persone, c'erano delle donne anziane, sai, quelle proprio in cartapecorite ma simpatiche, ci ho interagito... Cioè, è una cosa... Ma ci andrebbe chiunque, perché è una cosa così potente che non può lasciare indifferente nessuno.
Ma ho visto che c'è gente anche che si porta attrezzature strane per vederla meglio.
Per fare le foto, telescopio, macchina fotografica con le lenti. Boh, secondo me è l'approccio sbagliato. Cioè, per carità, la mia opinione, però...
Ma facevano anche barbecue, anche io mi immagino in America a questa cosa, no? Perché tu mi hai mandato un video con le macchine parcheggiate,
sì.
C'era un po' quella situazione da America.
Sì, appunto, sono andato a finire in un posto dove pure i turisti, cioè un turista fa fatica a dire mo me ne vado nel nord del Vermont, cioè saranno andati alle cascate del Niagara dove c'era l'eclissi di passaggio e ci sono state le nuvole. Oh! Cioè Indianapolis, Cleveland, questi posti qua che magari attirano un po' più, uno dice mi vado a prenotare l'albergo là, non so quanto l'hanno pagato. Quindi lì era una situazione, sì, di c'erano soprattutto gli americani, proprio quelli normali, non so come dire. E è stato bello perché ci interagisci molto facilmente, poi sei tutti lì per lo stesso motivo, quindi c'è sempre qualcuno con degli occhiali per l'eclissi in più, che io non ce li avevo, me li hanno dati.
Ma senti, ma questo traffico era dovuto all'eclissi o è normale?
Certo.
Ah,
certo che era dovuto all'eclissi.
Ah, questo non l'avevo capito.
Ma certo, perché in Vermont, che cazzo, cioè perché ci deve essere tutto questo traffico? Ah,
quindi c'era proprio un esodo totale di persone.
Ma certo, ma sono tutte così le eclissi.
Minchia.
Il giorno che io spero che tra 2 anni la vedrai pure tu, poi capirai perché succede quello. E quindi sì, capito, cioè, sono andato in territori dove che sono vuoti degli Stati Uniti, dove c'hai anche per trovare una pompa di benzina, Madonna santa. E vedevi che era tutto completamente invaso, era tutto completamente fuori norma, perché andavano tutti lì. E anche quella è la cosa bella. Se tu ti guardi intorno e quasi ti puoi scambiare lo sguardo d'intesa con l'altro automobilista, dici cazzo, stiamo andando tutti a vedere la stessa cosa.
Sì, devo dire che a valle di tutto questo, ci scherziamo sempre su, però non conosco nessuno più spirituale di te che sei agnostico, perché fai tutte le cose che fanno quelli che dovrebbero fare, quelli che si professano appunto amanti dell'invisibile, che connessi con l'uno, con l'interiorità, però tu... hai fatto praticamente voto di castità?
No, i voti già l'altra volta mi hai detto che ho fatto il voto di povertà. No, non ho fatto né voto
hai
di
fatto
povertà,
voto di castità,
castità.
Voto di povertà.
Io ho fatto voto di intimità, ecco.
Ma esatto, voto di intimità. Mangi solo una cosa, e quindi anche sì, quello è un esercizio assurdo, che ricordiamo, per chi non lo sapesse, c'è una puntata dedicata, sì, alla tua esperienza con la dieta carnivora che presegui.
Sì, ho aggiunto i crauti, però continuo.
Questo è interessante. Questo è interessante. Questo è giusto. Questo è molto
ma perché mangi molti wurstel?
No, ci stanno bene i crauti con la carne.
E poi dormi per terra, sei una persona appunto che non ha una casa e quindi sei come i francescani, tu fai tutte le cose dei francescani più estremi, vai a vedere i fenomeni naturali più estremi, fai tutte le cose di quelli che magari quelli che si professano come me, capito, che fanno meditazione. Beh, io vado con la Land Rover Defender e c'ho il frigo e c'ho la batteria quella più performante.
Io c'avevo le uova sode e il panetto di burro President, però burro buono.
E infatti tutto torna quando poi mi manda questo video Mario, e non ho potuto fare a meno di notare che l'esclamazione che ripeteva più volte Mario durante la visione dell'eclissi era oddio, oddio, oddio.
Certo, è una questione di vocabolario. Nel vocabolario quello ci abbiamo. E il tuo cervello va a pescare cose, fa i percorsi neuronali che c'ha, soprattutto quando... sei travolto e sei in una fase molto istintiva, non è che dici adesso la dico bella, no, adesso dico quello che il cervello va a trovare, che ci ha salvato. Con tutti i film che uno ha visto, vedi video di gente che dice oddio, sì, l'11 settembre,
ti devo confessare
una
cosa,
dici,
allora,
oddio, cioè,
chi ci segue su Instagram magari ha visto che ci siamo scambiati, sì, queste post, queste storie dove io ti dicevo, ah, tu che sei agnostico, sì, ateo, razionalista, poi quando vedi l'eclissi non puoi fare a meno di dire oddio, che citavo il grande Roberto Calasso, direttore storico della Delphi, che non c'è più, anzi ha lasciato il corpo, come dicono quelli giusti, che diceva il sacro è dentro di noi, perché quando le persone guardano gli eventi dell'11 settembre, anche se nella secolarizzata America della East Coast, dicono tutti oh my God, oh my God. E tu mi hai risposto dicendo ma guarda che questo
è neurologia, cioè non ci abbiamo altro nel vocabolario.
Ho chiesto a ChatGPT Ho detto, ma secondo te, se uno dice oddio, è un po' come quando si fanno gli interrogatori con la macchina della verità e la risposta, la prima che esce, è quella vera, mi ha cazziato ChatGPT. No, cioè è molto controverso, non è detto che quando uno dice la prima cosa che gli viene in mente, quella è la verità, e se invece ci pensa di più è meno vera quella cosa. Quindi ti ha dato ragione, diciamo, ma che perché ci sono dei riflessi incondizionati nel nostro anche linguaggio che a volte noi utilizziamo senza per forza pensare che quello sia la verità dentro di te, certo. Cioè che tu sia cristiano o che sia credente solo perché hai detto Dio.
Ma è chiaro, questi sono appunto sono pattern che vengono tracciati nel cervello, e a meno che uno non viva esperienze come questa ogni giorno.
Non è che scusa, non è che c'è CBT, mo adesso è la Bibbia.
No, anzi, allucina regolarmente. Sì, esatto. Cioè, finché uno non ha esperienze di cose come queste quotidianamente, quindi ha anche modo di dire, ma senti, io davanti a un'eclissi d'ora un po' dirò...
Pippo,
esatto, bicchiere di vetro, cioè, capito? Mm. Se tu vedi un'eclissi al giorno, a un certo punto ti allenerai a dire bicchiere di vetro, ma finché questi sono eventi così sporadici, tu sei in balia a quello che è stato tracciato nel cervello perché hai visto mille film dove se succede una cosa estrema le persone fanno esclamazioni di natura religiosa. Poi una cosa interessante, io mentre guardavo l'eclissi e anche dopo facevo questa riflessione, ma io lo capisco che se tu vedi questa cosa qua tu riesci solo a pensare a Dio. Cioè, io facevo questa riflessione e lì dicevo, però è proprio per questo che io devo cercare di non fermarmi a questa trappola, perché è una trappola in cui facilmente si cade, siccome vedi una cosa così bella, e così enorme, così fuori dalla portata della nostra... Noi siamo talmente piccoli rispetto a un evento di tale dimensione, devi dire un momento, però io non è che posso... dare merito a Dio di questa cosa, c'è anche tanta altra roba che la guardi e dici boh. Cioè se esamini tutto l'universo c'è tanto anche caos, disordine, cose senza senso, poi vedi questa cosa qua e non hai altro, non c'è altro nel vocabolario, perché poi sembra proprio, sai, una visione angelica, questa cosa bianca così. Io lo capisco che la reazione di default è quella, dire vabbè, questa è una creazione di un essere superiore, non può che essere così. In realtà no, non c'è bisogno che sia così. E proprio la cosa che dicevi, non c'è bisogno di credere a nulla, non c'è bisogno di aver bisogno dell'invisibile. Questa è una cosa che è quello che è in virtù di quello che è. È una visione meravigliosa, come il quadro della Gioconda, oddio, forse anche meglio della Gioconda, cioè è il frutto di una meccanica celeste che noi umani, per la visione, per come siamo fatti noi, la vediamo e diciamo Madonna quanto è bella, ma è una limitazione nostra, sono contento che abbiamo questa limitazione, perché... Sono grato all'universo di averci dato la possibilità di godere così tanto per due palle che passano una davanti all'altra. Che sì. Quello sono.
No, interessante. Non so che tipo di suoni ci sono. Cambiano anche i suoni? Perché si dice, no, gli animali lo sentono che arriva.
Gli animali pensano che si è fatto sera.
Ok.
Quindi se ci sono i grilli, senti i grilli. Dove stavo io faceva freddo, grilli non ce n'erano. Però mi ricordo le altre eclissi, la prima mi ricordo gli uccelli. Gli uccelli pensano che fa sera, quindi i cani dicono, ah cazzo,
perché la fase dura, quanto dura quando inizia a scurirsi?
Cioè, questa è la cosa interessante, perché
la fase centrale è durata 3 minuti e mezzo, ma tutta il pre e il post...
Finché non se ne va veramente il 98% del sole, tu penseresti che c'è un po' di velato nel cielo. È una visione molto familiare, ma che poi cade nel perturbante, perché se tu sai esattamente cosa devi guardare, capisci che dici, cazzo, questa roba è strana. Se guardi le ombre, sai cosa devi guardare, però tu dici, cazzo, questa roba io non l'ho mai vista. Noi siamo illuminati dal sole, che non è una sorgente puntiforme. Ora andrò, scadrò in dettagli di natura fisica, ma le sorgenti puntiformi creano una ombra netta. Il sole invece è una palla, non è un punto, e quindi crea delle ombre che, se tu le vai a vedere, hanno il bordo sfumato. Però siccome il sole viene schiacciato da un lato, tu hai delle ombre che sono in un verso sfumate e nell'altro verso invece il sole diventa una sorgente puntiforme, quindi hai delle ombre nette, le guardi e dici, ma che cazzo sono queste ombre? Non le ho mai viste delle ombre così. Poi se guardi, la gente porta lo scolapasta, perché i buchi dello scolapasta, tu guardi la luce che ci passa attraverso e vedresti dei puntini, invece no, vedrai tanti cornetti, vedrai tante... E finché non va via il 90%...
Ma perché vedi i cornetti?
Perché i punti dello scolapasta fanno da pinhole, fanno da foro stenopeico, e passa l'immagine del sole, che in quel momento non è un sole, ma tu vedi il cornetto, no?
Ok, cioè e quindi, come se fosse una
sì,
mezzaluna.
Sì, basta cercare, se uno, oppure anche il lens flare del telefono, tu col telefono fai la ripresa del sole e si vede quelle palline verdi che si vedono... non è la pallina, tu vedi l'eclissi, vedi l'eclissi invertita nel... Ma questi sono dettagli molto piccoli, sono appunto, tu li devi andare a cercare, perché finché non va via al 98%, perché poi è graduale, poi di colpo dici, oddio, sta cambiando, cioè io ho fatto un video di tutta, ho messo lì la telecamera e gliel'ho fatto fare, se tu te lo scorri a velocità accelerata lo vedi che c'è andamento esponenziale, il buio arriva molto rapidamente. E quindi cos'era che mi avevi chiesto?
E cosa succede prima? Cioè...
Cosa succede prima? Che di colpo la luce cambia, ma proprio alla fine. Cambia nel giro di... Vedi dall'orizzonte e vedi che sta arrivando quest'ombra. Se sei in alto è ancora meglio, perché ovviamente la vedi... Io non ero in alto, però di colpo lo vedi che il cielo diventa... Da un lato diventa... Dici, oddio, ma cosa sta succedendo al cielo?
Questo fa paura.
Se non sai cos'è,
cioè tu vedi che da un lato veloce è come una notte improvvisa, no?
Praticamente sì. È il sole, tu non lo puoi guardare, rimane accecante anche con un 1% di sole rimasto, poi di colpo
e lì lo puoi vedere
di colpo, lo puoi vedere, diventa tutto nero e di colpo si materializza la corona intorno, dici no, ma come fa a essere così bella una cosa così banale? E poi è una cosa anche questa, cioè tu in cielo non vedi mai una cosa così grossa, perché stelle, pianeti, la luna, il sole arrivano massimo a mezzo grado dell'arco celeste. Invece con la corona solare, cioè è grossa sta cosa. Tu dici, oddio, ma non c'è mai in cielo una cosa così grande, che roba strana. Cioè, sono osservazioni di natura banale, ma che ci lasciano completamente stupefatti. E quindi questo succede, l'oscurità arriva... con una rapidità incredibile e se ne va con una rapidità incredibile. Di colpo, mentre tu stai guardando il sole, che lo puoi guardare, di colpo esce questo puntino che si chiama, quello lo chiamano Diamond Ring, perché se cercate Eclipse Diamond Ring, appunto vedi la corona solare e poi questo spicchiettino di sole che esce, sembra un anello con il diamante.
Giusto.
E di colpo si fa giorno di nuovo. La luce è molto rossa in quei frangenti, sempre per questioni di fisica, non mi voglio annoiare. Però appunto è quella familiarità in cui però ci vedi qualcosa di molto strano, perché dici, cazzo, non ci sono nuvole, la luce che c'è in faccia delle persone è molto contrastata, perché è così fioca la luce? Sono tutte queste osservazioni che fai su cose che vedi tutti i giorni e che sono sempre uguali, più o meno, poi c'è le nuvole... di vario tipo, ma le hai viste migliaia e migliaia di volte. Invece quel giorno là tu vedi una roba veramente fuori dal pattern. Noi umani queste cose ci colpiscono.
E l'eclissi di luna non è così figa. Ma no, cioè, cosa succede? Perché è solo una luce che si spegne. Cioè.
È la luna che si spegne, più o meno. Poi dipende da come viene investita dall'ombra della Terra. Può darsi anche che non si spenga, diventi tutta rossa. E anche quella un effetto interessante, sembra sempre dice ma la posso toccare, però notte rimane, cioè non ce n'è come vedere la propria stella che si trasforma in un disco nero.
Senti, questa esperienza
che è già la terza volta che fai, noti che modifica qualcosa dentro di te? Cioè qualcosa che, come dire, agisce nel tuo, nella tua psiche, nel tuo modo di comportare, o solo come andare a vedere un film, o non come un film, come vedere, che ne so, una prodezza di un ballerino?
No, cioè. Questa è una cosa che io consiglio a tutti. Allora, intanto, vabbè, appunto, come ho già detto, ognuno di questi viaggi che ho fatto è stato talmente importante in sé, è stato il mio primo Interrail, poi un viaggio in Indonesia in cui sono successe tante altre cose, per cui è associato tutto. Poi questo è stato una cosa che mi sono cercato proprio, me la sono sudata in una maniera come mai mi sono sudato una cosa. Anche senza l'eclissi questi sarebbero stati dei viaggi eccezionali. L'eclissi ti fa improvvisamente renderti conto che sei piccolo, che basta poco per vedere la bellezza nell'universo, e che basta vedere questa cosa qua per cambiare il tuo carattere. Poi come l'abbia cambiato non lo so, però era una cosa che diceva Carl Sagan. Quello scrittore, ricercatore che lavorava alla NASA, che era anche quello che fece il primo Cosmos, quello degli anni 80, lui era una mente illuminata. Lui aveva deciso che quando la sonda Voyager aveva già superato tutti i pianeti, prima di spegnere la macchina fotografica avrebbero dovuto girare e fare una foto della Terra. Che da lì, se uno... Allora, mo cerco.
Pale Blue Dot. Cosmos è una collezione di documentari bellissimi che poi sono stati ampiamente trasmessi ovunque. Probabilmente ci sono anche sulle piattaforme streaming.
Pale Blue Dot. Ma porca miseria, apriti Open Imaging.
Scappa una pipì pazzesca. Quanto dura ancora questo episodio? Adesso.
Questa è la foto della Terra fatta da 6 miliardi di chilometri ed è una cosa piccolissima. In un, tra l'altro c'era un lens flare nella macchina fotografica, quindi sembra che c'è questo fascio di luce.
Quello non è un caso.
Lui scrisse una sorta di poesia abbastanza
quello
su
è
questa, ma
quello... il raggio divino che dice sì, che lì c'è la vita. No.
Esatto. E lui scrisse una sorta di poesia basandosi su questa foto. Lo vedete quel puntino là? Quelli siamo noi.
Sì.
Lì c'è tutto, ci sono sì, tutti gli animali, tutti gli imperatori.
Però comunque sposta il mouse, perché altrimenti
no, vabbè, questo
è quello
qui,
sotto
questo
è un'astronave aliena, la morte nera di Star Wars.
È vero, gli somiglia anche.
Lì ci sono tutti i tiranni, tutti i benefattori, tutti, sono tutti passati là. Questa sì, immagine, poi lui alla fine conclude... dedicarsi all'astronomia è una pratica che farebbe bene a tutti perché ti insegna l'umiltà. Ora non parafraso perché non
no,
me la
no,
ricordo,
no, ma è chiaro, è chiaro.
Se cercate Pale Blue Dot trovate questo testo prosaico che ha scritto Carl
no,
Sagan.
Ma poi anche la fortuna di essere dentro quella punto di luce, perché è l'unico posto dove c'è la vita che noi sappiamo
sì,
e che per miliardi di chilometri anni luce non c'è.
Che poi è quello che dicono anche gli astronauti sulla stazione spaziale. I governanti li dovresti mandare un attimo a fare un giro nello spazio e capirebbero tante cose. Ora, chiaro, non voglio cadere nella retorica, la guerra...
No, cadiamoci, cioè, ma io sono d'accordo, cioè, obbligatorio per tutti quelli che si candidano o che vincono le elezioni, una settimana su un'astronave lì...
Ma mezz'ora
e cioè, un'esperienza...
di eclissi.
Un'esperienza con lo psichedelico.
Ah, sì.
Una dose media, diciamo.
Magari non insieme, perché poi è troppo.
No. Esatto, non insieme, esatto. A distanza di 6 mesi, una e l'altra, secondo me pace nel mondo, ma sicuro.
Sì, cioè, sì, no? Di sicuro aiuta, di sicuro, insomma, tanti problemi verrebbero ammorbiditi, perché... Capisci quanto è prezioso tutto, quanto è effimero il tutto, quanto siamo insignificanti noi, insomma,
sì,
che altro dire? Cioè.
Non so se hai anche pensato a questo, cioè il fatto di sfidare i tuoi limiti con la influenza, portare a casa un risultato così complesso che richiede appunto meteorologia, strade, macchine, cose dell'ultima ora da sistemare... se anche questo non ti aiuta ad aumentare la tua autostima, cioè la tua capacità di dire se io ho fatto questo posso fare qualsiasi cosa.
Sì, è una cosa su cui riflettevo, infatti proprio quella, la cosa che ho detto prima sul Monaco, ho detto, ma noi umani basta solo che troviamo la motivazione. Cioè, io ho fatto io sono una persona normale. È vero che faccio la dieta carnivora, ma io sono una persona normale. Se ce l'ho fatta io, ma poi in effetti pensavo, ma al di là di sti monaci che riescono a fare gli Shaolin, non lo so, ma pensate un povero soldato nella prima guerra mondiale che stava in trincea non so quanti mesi. Cioè, che resistenza fisica e mentale dovevi avere per fare una cosa del genere? Ce la fai? Oddio, non ce la facevano tutti, ma quelli che ce la facevano perché erano motivati dal tornare a casa. Sì. O salvare l'amico che era lì con te. Cioè, se noi troviamo la motivazione per fare una cosa, poi è vero che in questo caso è una cosa effimera, perché l'eclissi dura solo quel giorno. Poi devo trovare la motivazione per trovarne altre.
È ancora più potente, cioè il fatto di... È molto interessante questo scontro, no? Tra la massa di sforzo per fare, per vedere una
cosa
roba
che dura 3 minuti.
È ancora più incredibile.
Perché cioè, io sentivo che quei 3 minuti avevano un valore, valore inestimabile. Infatti poi quando sono finiti ho detto, ma se adesso mi sparassero? Boh. Io proprio sentivo di aver catturato un qualcosa che aveva un valore, boh, un valore che, boh, che io mi auguro che altre persone riescano a trovare in altre cose, non lo so.
È un valore,
cioè, se
anche...
Se uno trova una motivazione di questo tipo,
sì,
qualunque essa sia, spero non sterminare un altro popolo, ma...
No, 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 no. Ma anche un valore del tempo, no? Cioè il fatto che in 3 minuti la tua vita può cambiare. Una visione di 3 esatto, minuti ti può fissare dentro delle cose incredibili.
Ma
no?
tre minuti sono anche tanti, perché le altre eclissi che ho visto, io le ho viste per 30 secondi, perché poi si è annuvolato.
Ah.
Quindi,
ma tipo ci possono essere eclissi che durano tantissimo? Cioè, com'è che funziona la durata?
Allora, la durata dipende da quanto è lontano il Sole e da quanto è lontana la Luna. Perché le orbite dei... la nostra orbita intorno al Sole non è sferica, non è circolare, è un'ellissi. Ci sono punti in cui siamo più vicini e punti in cui siamo più lontani. Stessa cosa per la Luna. Ci sono momenti in cui la Luna è più vicina e più lontana. E quindi a seconda di come la Luna, di come quel Sole in quel momento, tu puoi avere un'eclissi che non è un'eclissi, è un'eclissi anulare. Quindi la Luna passa davanti al Sole, ma non lo copre. Rimane un cerchio di fuoco intorno. Oppure tu hai un'eclissi che può durare 1 minuto e mezzo, oppure in casi particolari come l'eclissi del 1973, che venne inseguita dal Concorde nel nord dell'Africa, che quella durava 8 minuti.
Minchia!
E il Concorde la inseguì. Queste cose mie. Io poi il Concorde che ha inseguito quell'eclissi, io l'ho visto a Parigi. Io ho visto a Parigi il Concorde che ha inseguito l'eclissi in Mauritania nel 1973.
Cioè, praticamente chissà quanto costava il biglietto per...
L'hanno fatto per la NASA, cioè non era una cosa commerciale. Però molti anche quest'anno c'era un aereo che inseguiva l'eclissi. E in questo modo, con un aereo normale, riesce a farla durare 1 minuto di più. Il Concorde invece è riuscito a stare... Mi ricordo male, 1 ora e 20 dentro l'eclissi.
Eh sì, perché la Terra gira tipo quanto? 300, 400, 500 all'ora, non so.
No, di più. No, di vabbè, più. Ma non è quello. È il passaggio della Luna. Cioè il passaggio dell'ombra della Luna, che va a 4 volte la velocità del suono.
Ah, minchia.
3 o 4 volte la velocità del suono. E quindi con il Concorde, se te la programmi bene...
Perché il Concorde buca la velocità del suono, bucava.
Sì, va 2 volte la velocità del suono. Già che ci siamo, io...
Madonna mia.
Negli Stati Uniti, vabbè, io foto non ne volevo far vedere, però una foto la mandiamo, dai, se riesco ad avvicinarmi.
Foto
io
tua.
Negli Stati Uniti ho visto un'altra cosa che sarebbe in grado di inseguire l'eclissi, forse anche meglio del Concorde. Solo che era un velivolo militare, un aereo spia, che era l'A12, Elon Musk ha chiamato suo figlio in base a questo aereo.
Non so, com'è che si chiama?
Si chiama, il figlio di Elon Musk si chiama X-A12. Questo è l'A12.
Bello.
Che poi dopo è stato rinominato SR-71. Io non sono andato in musei, io non vado molto frequentemente nei musei. Gli ultimi 2 musei in cui sono andato sono il Museo dell'Aeronautica a Parigi per vedere il Concorde e il Museo Intrepid a New York, dove c'era l'SR-71 a 12. Io volevo vedere questo.
E questo è un aereo che va...
Questo è il Blackbird.
E quanto va?
A 3,4 volte la velocità del suono. Wow. Questo aereo non aveva armi. Se gli sparavano un missile, accelerava e lo seminava. aveva solo macchine fotografiche come, wow. Quindi anche un aereo nobile, cioè sì, secondo me è l'oggetto più bello che l'uomo abbia mai disegnato. Poi vabbè, queste sono opinioni personali. E quindi io sono andato a vedere, l'unica cosa che avrebbe potuto veramente inseguire l'eclissi, perché se ci si metteva dentro nel percorso lo poteva inseguire.
Non si usa più quell'aereo lì, costa troppo.
No, non ha più senso, perché non abbiamo più, abbiamo i satelliti. Che tristezza, perché veramente è la cosa più sexy che l'uomo aveva disegnato. Cioè.
Ma per guidare una roba che va così veloce, che tipo di esercitazioni devi fare?
Come Maverick
in Top Gun 2.
In Top Gun sì. Maverick. Uh-huh. Eccolo qua. Madonna, ragazzi.
Ma questo di che anni è?
Degli anni 60, l'hanno disegnato negli anni 60. Che
incredibile.
Sì, no, è volato fino agli anni 80, credo. Poi dopo, con la fine della guerra fredda e con i satelliti, cioè una cosa così sexy non serve più, peccato.
Ah, ma è incredibile l'uomo che ha imparato a volare pochi decenni prima e è riuscito a fare una roba che va tre
ma
volte.
Ma poi con cosa lo facevano? Con il titanio comprato dai russi. Usavano un sistema di scatole cinesi per comprare il titanio dai russi, che erano quelli che dovevano andare a spiare. Sono cose che superano la fantasia dell'uomo.
Pazzesco. Cosa mangiamo stasera?
Carne e crauti.
Ci sta. Carne e crauti.
Oppure i friarielli di Marrazzo, quelli buoni,
tutto,
che vengono adesso in
onda. Grazie.
Grazie di aver accolto questa mia proposta di fare questo mio dono sull'eclissi agli esseri umani che ci seguono da casa.
Ci vediamo tutti, cari ascoltatori del Bazar Atomico, il
12 agosto 2026 alle 8:37 a Gijon.
Che non è Dijon.
No, è Gijon.
Non gigioneggiate.
Poi non lo so come si pronuncia.
Ma Gijon.
Può darsi,
mi sembra.
Io l'ho detto come si scrive. Gijon.
Ah, Gijon. Sì, Gijon, sì, c'è la squadra di calcio.
Sporting Gijon.
Sì, sì. A Gijon. Ci vediamo, quindi.
Ripeto, credo che sia il posto migliore per vedere l'eclissi.
Ah, beh, ma lì cos'è? Nord?
Nord della Spagna.
Bello, lì si mangia bene? Sì, sì, lì c'è il Paese Basco.
Ma il 12 di agosto.
Eh sì, poi lì ci sono.
Che bolgia che ci sarà.
Sarà un po' un casino, perché mi sa che... Ma lì è Paesi Baschi, già? Vediamo. Asturie, no?
Asturias.
Comune. Sì. Autonoma delle Asturie, sì. Beh, lì fanno le ferie, no? In Spagna le ferie proprio intese come feste.
Ma figura di 12 d'agosto con l'eclissi là diventa veramente il
Vabbè, allora,
girone infernale.
Ma solo Gijon, non possiamo andare tipo anche a Sabariona,
allora,
lì vicino?
Il percorso...
Quanto è spesso?
Allora, la cosa da tenere a mente è che se tu sei nel percorso dell'eclissi, dove l'ho messo? Non ce l'ho più? Eccolo qua. Devi stare più al centro possibile di questa fascia, perché se vai verso i bordi l'eclissi dura pochi secondi. Quindi se stai al centro, quindi anche un po' a ovest.
Beh, Maiorca volendo, no?
Però, cazzo, è che è proprio basso. Cioè, troppo non basso. Vorrei che avere l'eclissi di sole mentre il sole è mezzo coperto dall'orizzonte.
Ok, quindi bisogna andare costa nord della Spagna.
Sì, è il punto migliore.
Dalle parti di Gijon. Comunque seguiteci che ci... metteremo poi d'accordo,
sì, infatti,
esattamente con la...
Prenotiamo tutti un Airbnb.
Esatto, stiamo tutti là a vedere l'eclissi. Quanto durerà quella?
Due minuti. Bastano. Perché tanto poi il senso del tempo lì se ne va completamente a puttane. Non...
Certo. See you in Gijon, anzi, hasta luego.
Hasta luego, hasta la vista, baby.
Hasta la vista, baby. Questo è il Bazar Atomico. Anche questo è il Bazar Atomico.